Zanni?
Sì.
Goldoni? No. Nascimbeni? Sì. Guerzoni?
Sì.
Leoni?
Sì.
Goldoni Alice?
Sì.
Bravaglieri? Codeluppi? È malata, vero? Mm? Camellini? Righi? Ferri? Gasparini? No. Cammarata?
Sì.
Uberti? Ok. Rosselli? Pietri? Rossi? Ok.
Primo punto dell'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente.
Allora, preso atto dei verbali numero 48, 49, 50 e 51 della seduta del 5 dicembre, allora approvazione verbale seduta precedente, voti favorevoli 15, piano particoleggiato iniziativa privata ex Bugatti, voti favorevoli 13 e 3 contrari, Pietri, Rosselli e Rossi. Classificazione acustica del territorio del comune di Campogalliano, adozione variante numero 2, voto favorevoli 12, 4 contrari, Pietri, Rosselli, Rossi e Cammarata. E infine interrogazione a risposta pubblica presentata dal gruppo consigliere, lista civica centrodestra, chiarimenti relativi ai rapporti economici con la polisportiva di Campogalliano.
Chi è a favore? Bene. Bene. Prima di partire vi ricordo un po' i punti dell'ordine del giorno. Al di là degli atti che abbiamo da approvare, abbiamo la risposta all'interrogazione presentata dal gruppo Lista Civica Centrodestra per Campogalliano sulla manutenzione delle casse d'espansione. Visto che per rispondere alla domanda e all'interrogazione abbiamo invitato l'assessore provinciale e un rappresentante dell'AIPO, io direi di procedere con i punti dell'ordine del giorno, poi quando appena arrivano finiamo l'argomento che abbiamo in discussione, poi direi di passare la parola a loro anche se non abbiamo approvato tutti i tre punti precedenti, insomma, perché così, insomma, persone che vengono dall'esterno e poi dopo devono andare l'assessore Vaccaro, soprattutto credo che abbia altre iniziative, quindi se siamo d'accordo ci sarà questa spostamento eventualmente degli ordini del giorno, poi magari riusciamo a farli tutti e tre prima dell'arrivo dell'assessore. Bene, direi di partire subito col secondo punto dell'ordine del giorno, che è l'approvazione della convenzione tra i comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Sollievo, l'Unione delle Terre d'Argine, per il trasferimento dell'Unione delle Terre d'Argine di attività e funzioni correlate alla gestione delle risorse umane. Di fatto con questo atto andiamo a continuare in quello che è un percorso avviato già dal 2006, che è quello del conferimento dei servizi all'Unione, quindi della gestione attraverso l'Unione dei servizi. Devo dire che questo è il primo servizio di staff che trasferiamo all'Unione, nel senso che fino adesso abbiamo trasferito servizi che avevano a che fare con i bisticci offerti direttamente ai cittadini. Funzione di staff che peraltro per il nostro comune è un ulteriore perfezionamento di un percorso che avevamo già attivato da 4-5 anni, da quando ci avevamo dato in convenzione al Comune di Carpi la gestione del personale. Convenzione resasi necessaria da una riorganizzazione interna e soprattutto anche da una problematica poi della gestione con delle competenze specifiche sul personale che si era aggravata dal fatto che alcune persone erano andate via dall'ufficio personale. Con questo pezzo noi andiamo a chiarire definitivamente questo rapporto, che era appunto di convenzione, per cui noi pagavamo un servizio che il Comune di Carpi che ci dava, e andiamo invece tutti i comuni a fare la convenzione con l'Unione. È stato assunto in settembre il dirigente del personale proprio in prospettiva del trasferimento all'Unione. Il dirigente del personale è stato proprio assunto come Unione, non come Comune di Carpi. Noi ragioniamo su circa 900 dipendenti, la gestione dei quattro enti è circa 900 dipendenti, considerate che l'Unione di Carpi ne ha circa 400, più di 400, quindi di fatto l'Unione di Terre d'Argine ne ha circa 400, quindi di fatto è l'ente Unione quello che assume maggiore peso dal punto di vista della gestione personale. Trasferiamo la gestione del personale, cioè avremo in Unione l'ufficio personale che ci fa la gestione, come ci faceva prima per Campogalliano. Per noi diventa abbastanza semplice discuterne, perché facevamo già così, e ci farà la gestione del personale, la gestione dei buste paghe, la gestione di tutto quello che riguarda appunto la gestione personale. La convenzione ripercorre un po' quella che è le convenzioni già fatte in precedenza, quindi oltre che all'oggetto della convenzione, che insomma è proprio la gestione della struttura, c'è la struttura organizzativa che è appunto costituita dal dirigente e da tutta la dotazione organica che facevano parte dell'ufficio personale di quattro enti. E logicamente quelli che sono poi l'organizzazione interna. L'altro aspetto estremamente importante, che è quello dell'arrivare comunque su alcuni percorsi anche a una omogenizzazione di quelli che sono anche i vari regolamenti, quindi anche le varie modalità poi di gestione personale. L'altra cosa estremamente importante, che logicamente da questo punto di vista si discosta dalle altre convenzioni, è l'articolo 5, che è le relazioni sindacali. Nel senso che logicamente nel momento in cui viene data in gestione l'unione, tutta la parte di gestione personale, viene delegata la gestione personale, viene delegata all'unione anche una parte delle relazioni sindacali, che vedrà, diciamo, un unico grande contenitore, che è quello dell'unione, ma che poi vedrà dei sotto, chiamiamoli sottocontenitori, non so neanche bene come, credo che possa essere il modo giusto. Quindi un unico contratto, che sarà quello dell'unione, ma che poi vedrà logicamente, in base a quelli che sono gli accordi sui singoli comuni, accordi precedentemente in essere, soprattutto anche quelli che sono poi, soprattutto per quello che riguarda la parte di costituzione dei fondi, che sono fondi che derivano proprio anche dalla storia dell'ente, quindi che rimangono logicamente di competenza dei singoli comuni. Quindi avranno una doppia, diciamo così, approvazione, perché ci sarà sia la giunta dell'unione che è titolare, ma continueranno ad essere titolari le giunte dei quattro comuni. Così come, altra cosa importante, che sulla dotazione, cioè c'è tutta una serie di competenze che rimangono in carico all'ente, e quindi tutta una serie di atti che verranno comunque fatti all'interno dell'ente stesso. Uno per tutti è la dotazione organica e la definizione della pianta organica, che logicamente non può essere fatta come unione, ma deve essere fatta nei singoli enti. Logicamente in questi casi l'unione darà il supporto per tutta quella che è la definizione e la predisposizione degli atti. L'altra cosa, logicamente, la dico, perché insomma anche il reclutamento non verrà prima, e poi anche in questo caso devo dire che già prima succedeva che negli ultimi periodi, quando si facevano dei bandi per l'assunzione di personale, lo si faceva solitamente magari un comune che lo faceva anche per altro, cioè nel senso che poi si chiedeva di accedere alla graduatoria che si definiva all'interno del percorso del bando. Il reclutamento del personale in questo caso verrà fatto dall'unione per tutti e cinque gli enti. Di fatto gli enti di cui parliamo sono cinque, perché c'è l'unione stessa come personale proprio dell'ente unione. E quindi verrà fatto dall'unione. Logicamente, fatto salvo tutte quelle che sono le graduatorie ancora in essere, fatti per bandi fatti nei, dai precedenti in essere nei comuni. Per quello che riguarda il ragionamento sulla spesa, sulla suddivisione dei costi, anche questo, come solito, come anche per le altre cose, è demandata logicamente alla giunta dell'Unione, e il ragionamento sarà certamente quello. Si parla dei costi, non tanto dei costi della struttura personale, logicamente. E quindi si andranno a individuare quei criteri ottimali per definire questa divisione dei costi. Allegati alla delibera ci sono sia l'elenco del personale che passa all'Unione in questa prima fase, e poi ci sono anche, a titolo, negli altri casi abbiamo sempre messo all'interno della delibera stessa, a titolo esemplificativo, se vi ricordate nei primi capitoli c'era a titolo esemplificativo quello di cui si dovrà occupare è questo. In questo caso invece abbiamo fatto una tabella un po' più esaustiva, non so neanche, un po' più dettagliata, perché logicamente le competenze del personale e tutti gli atti che ci sono da fare sono atti normativi, non è che ci possiamo inventare le cose. Quindi è stata fatta questa tabella dove sono state raggruppate quelle che sono le funzioni che al momento comunque vengono sono state elencate, anche questo è a titolo esemplificativo, nel senso che se ci si è dimenticato una cosa logicamente va messa, e dove vi dicevo prima c'è quello che è di competenza dell'Unione e quello che resta a carico dei comuni, quindi direi che c'è una divisione anche abbastanza chiara e netta del tutto. Suddivisa tra l'altro per le aree, perché sono aree giuridiche, l'area contrattualistica, l'area formazione e quant'altro. Passa logicamente in Unione anche tutta la parte di formazione, di gestione delle visite mediche, cioè tutta questa parte che appunto passa all'Unione. Lo dico perché, visto che qua ci sono i nomi, voi avrete visto, non so se avete guardato i nomi, però avete visto che di Campogalliano non passa nessuno. Noi al momento all'ufficio personale era impiegata una persona, che era la Teresa Loconte. Non passa semplicemente perché con l'atto dopo vedremo che passa l'Unione la Manuela Di Maio. E quindi noi non potevamo depotenziare la segreteria, lasciare in segreteria solo una persona, quindi abbiamo approfittato di questa riorganizzazione, per cui Teresa, invece di passare all'Unione, gestione personale, rimarrà in carico al nostro comune e verrà su l'ufficio, verrà su, nel senso che insomma, sarà inserita all'interno dell'ufficio segreteria. E prenderà il posto di Manuela, che appunto seguirà invece, andrà a capo per seguire tutto il progetto di cui parleremo dopo di rimaterializzazione, quindi avrà poi dopo anche il modo di elogiare questa competenza che viene sfruttata, scusatemi il termine, ma nel senso buono del termine, da tutta l'Unione. Direi basta, se lascio a voi per domande, chiarimenti o quant'altro. Se il segretario vuole integrare. A chi la parola? Pietri.
Grazie per la parola. Beh, di questo argomento ne abbiamo parlato abbondantemente in commissione l'altra sera. L'unica cosa che dico è che ovviamente questa è una scelta, secondo il vostro punto di vista, assolutamente coerente, cioè quindi è chiaro che coerente con quelle che sono le vostre politiche. Ovviamente è una scelta che noi non condividiamo, perché sapete benissimo che questo percorso non l'abbiamo condiviso sin dall'inizio. Quello che dico è anche che ovviamente questo è una naturale prosecuzione di un percorso iniziato nel 2006 quando fu fatta la convenzione, che adesso appunto diventa gestito in modo più in modo ancora più stretto all'interno dell'Unione. Quello che spero è che nel bilancio di previsione del 2012, spero che riusciamo a vedere anche un calo di quelli che sono i costi della gestione delle buste paga o comunque delle attività attinenti a questo aspetto. Cioè, spero che, visto che comunque è stato anche un elemento di discussione nelle votazioni precedenti, parlo del bilancio, cioè il fatto che sicuramente non sono diminuiti i costi per la gestione del personale nonostante che la convenzione sia in essere dal 2006. È chiaro che queste operazioni è vero che devono essere fatte con delle finalità di efficacia, quindi la corretta gestione in modo efficace e puntuale di questi aspetti molto importanti. È chiaro che un aspetto mai secondario è l'economicità, per cui mettere questi servizi in un ente grande si spera anche di ottenere un aspetto di economicità che appunto dico che è molto importante. Il nostro voto sarà contrario per le ragioni che ho detto prima.
Sì, grazie Pietro, chi la parola? Camerata.
Noi abbiamo una dichiarazione di voto in merito al punto 2 del Consiglio Comunale sul trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine delle attività e funzioni correlate alla gestione delle risorse umane. Il nostro voto sarà contrario. Si tratta dell'ennesimo svuotamento di servizi ufficiali che dal nostro comune passa all'Unione, dove ci ripetiamo, noi purtroppo contiamo poco o niente e dove Carpi la fa da padrona. Sinceramente, i guadagni in termini di servizio ed economici ancora non si sono visti. Riguardo questa delibera, poi nello specifico basti pensare che d'ora in poi fisicamente tutto passerà per gli uffici di Carpi e che ogni nuova assunzione dovrà passare da un bando all'Unione. Noi pensiamo che sia l'ennesimo allontanamento di servizio per i cittadini.
Grazie. A chi la parola? Camille.
Sì, grazie. Beh, intanto faccio una premessa un po'. Da quello che ricordo anche dallo scorso mandato, quando io ero consigliere in Unione, e credo che anche in questo mandato, sia in Unione ma anche in questo consiglio comunale, una delle cose che tutti molti consiglieri, in particolare quelli di minoranza, soprattutto in Unione, hanno sempre detto è che una delle cose da trasferire in Unione prima possibile sarebbe stata appunto la gestione del personale. E quindi, insomma, non posso dire, sono contento che oggi si faccia questo passo e mi auguro che, insomma, ci si comporti di conseguenza, insomma. E, per quanto riguarda la convenzione in sé, beh, il sindaco ha già illustrata, insomma, abbondantemente. E io riprendo solo alcune cose, e, alcune tecniche, alcune un po' più politiche, tra virgolette, insomma. Vabbè, chiaramente tra le finalità la convenzione è sul modello di quelle altre già approvate, quindi insomma è abbastanza standard nella maggior parte degli articoli, anche se per alcune cose in effetti si differenzia dalle altre. Sulle finalità il discorso è un po', come posso dire, il solito, però vorrei sottolineare questa cosa: al di là delle economie di scala, che mi auguro ci siano, e anche del fatto del fatto che si parli di omogeneizzare i trattamenti dei dipendenti, a me interessa di più, ma penso anche ai dipendenti stessi, in questo passaggio, in questo passaggio in cui si entra in una, posso dire, in una gestione che non è solo associata, è proprio la stessa unica in Unione, appunto. Qua si parla, all'articolo 2.a, di incrementare la qualità e la professionalità. Io credo, questo mica non da adesso, insomma, dato che lavoro anche tutti i giorni con i comuni, il settore pubblico, insomma, da quello che ho potuto vedere io anche in altre realtà vicine e lontane da noi, che il fatto di mettere insieme delle persone, delle competenze o anche delle non competenze in alcuni casi, ma metterle insieme, in genere dà buoni risultati, nel senso che ci possono scambiare non solo le informazioni ma anche le competenze, appunto, a patto che la struttura organizzativa che c'è dietro, in questo caso quella gestionale che noi conferiamo all'Unione, trasferiamo all'Unione, sappia poi gestire in modo opportuno le relazioni tra i dipendenti. E sappiamo benissimo, il segretario sa benissimo questa cosa, che è una cosa molto difficile in generale. Quindi la struttura è molto complessa, perché si parla di quanti, 900 dipendenti, okay, di cui metà già dipendente dell'Unione, però insomma io mi auguro che ci siano le competenze per gestire meglio questa struttura. Non è detto che in un comune piccolo si possa gestire meglio la struttura organizzativa, anzi non dico spesso, ma abbastanza frequentemente nei comuni molto piccoli è più difficile gestire il personale da certi punti di vista. Comunque, per quanto riguarda invece posso sottolineo che in diversi punti della convenzione, ancor più di quanto è accaduto nelle altre, si specifica un po' il ruolo della giunta dell'Unione rispetto alle giunte dei singoli comuni. In particolare nell'articolo 4,8, quando si parla dei regolamenti, eccetera. Mi sembra anche questa una sottolineatura importante, forse anche non necessaria, tra virgolette, però credo sia stato opportuno inserirla in modo esplicito anche per fare in modo che ci sia chiarezza in tutti i punti in cui si parla di regolamenti o trattative che avvengono a livello di Unione, a livello di comuni oppure a livello unitario, ma relativamente a singoli comuni. In questo contesto, un articolo insomma molto importante è il 5 sulle relazioni sindacali, di cui non sono molto esperto, però se ne è parlato, insomma, quindi delegazioni trattanti unitarie, come vengono gestite. Al di là di quello che è scritto in questa convenzione, che ci sembra corretto, non posso aggiungere altro che insomma invitare il sindaco, la giunta del nostro comune e poi anche quella dell'Unione di conseguenza a trattare questo argomento con la massima attenzione, perché al di là di tutto è un argomento estremamente importante, onde anche non, non causare fraintendimenti, insomma, cose di questo tipo. Ecco, l'altra cosa assolutamente importante, credo, e credo che possa avere anche, potrà anche avere, come, per rispondere anche all'osservazione del consigliere Pieti, credo, possa avere anche dei risvolti positivi, è quello del reclutamento del personale, quindi articolo 6 e anche seguenti, il fatto che, che tutti i comuni potranno attingere alla medesima graduatoria, fatta solo dall'Unione, insomma, penso che sia un aspetto importante. E poi c'era un'altra cosa, scusate un attimo che mi ero segnato, forse no, arrivo. Ah sì, no, l'ultima cosa sulla convenzione, anzi sull'allegato A, l'ha detto anche il sindaco, in questa convenzione, a differenza delle altre, c'è un allegato appunto in cui si specificano in modo molto puntuale, preciso, anzi direi esaustivo, credo, tutti i servizi affidati all'ufficio unico dell'Unione e poi anche quelli che restano a carico dei comuni. E in questo caso mi sembra una cosa veramente opportuna, più che nelle altre convenzioni, perché parlando di personale e di questioni molto tecniche, abbiamo visto l'elenco come dettagliato, è opportuno chiarirle, ed è opportuno chiarire quello che resta in carico ai comuni. Quindi qua è abbastanza chiaro, credo, quali sono le cose che sono la minima parte, insomma, se vogliamo, da un punto di vista numerico, che restano a carico dei comuni. Quindi anche questo approfondimento mi sembra opportuno. Sul trasferimento, su quello che il nostro, sulle persone, insomma, che il nostro comune trasferisce all'Unione, il sindaco ha già spiegato, e quindi insomma ne parleremo anche nel punto successivo. Il nostro voto sarà favorevole e basta, grazie.
Filippo Rossi.
No, io volevo solo chiedere un chiarimento a Cammellini, a chi si riferiva quando diceva che le minoranze auspicavano il passaggio del personale. Io direi proprio, essendo anche in terra d'argine, che è da quando la prima legislatura che abbiamo fatto che noi siamo contrari a questo trasferimento. Anzi, vorrei aggiungere di più, non entriamo in polemica stasera perché di solito la facciamo in Unione, questo ultimo passaggio non è quasi il colpo definitivo al comune, ma ci manca poco, ci rimane in gestione l'urbanistica e lo sport. Passato questo, il comune può essere chiuso, come è già stato detto anche da altri esponenti di Carpi. Quindi volevo capire bene, anzi noi forse, o almeno nella mia persona, è il contrario, il personale non lo passerei mai. Grazie.
Amico.
Sì, no, scusa. Ah, ok, scusa. Io non ho parlato del consigliere Rossi, anche se mi sembrava che in alcuni contesti, comunque, sicuramente Benatti, come si chiama? Sì, insomma, ne ha parlato, sicuramente, su questo non c'è dubbio. Ho parlato dell'Unione anche, insomma, comunque, la polemica la farai in Unione, non c'è problema. Per quanto mi riguarda, non è la mattata finale, e per quanto mi riguarda, il comune non va chiuso. Se poi per il consigliere Rossi il comune andrebbe chiuso, che lo dica esplicitamente anche alla gente, insomma.
Rosselli.
Penso che prima tu hai detto una cosa di me, per esempio, hai detto che io mi sono. Sì, perché hai detto che la minoranza si è sempre espressa. Adesso invece stai puntualizzando e stai dicendo che è una minoranza di un altro comune, cioè la persona di Benatti. Questo mi va bene se l'ha detto Benatti. Per quello che riguarda me, io non l'ho mai detto.
Ho parlato di minoranze, non ho detto Rosselli o Pietri, anzi so che Rosselli e Pietri non sono d'accordo.
Sì, vabbè, visto che ci sono state uscite delle minoranze, proprio per le minoranze si sta parlando di trasferimento all'unione di servizi, e anche quando c'è in unione la polemica la teniamo all'interno dell'unione, ed è vero, però quando si parla di minoranza, come quando si parla, non si capisce, perché quando parlate di maggioranza è la maggioranza ampia dell'unione, Rossi ha appena detto che la maggioranza dell'unione ha detto che vuole chiudere il comune, la maggioranza di Campo Goriano non l'ha mai detto. Allora, quando parlate di maggioranza voi, è da intendere da maggioranza larga, noi non possiamo pensare a minoranza larga. Un po' di par condicio, insomma, concedetelo un pochino, scusate. Chiusa la polemica, volevo solamente dire una cosa. No, non vogliamo fare polemica. Bene, mi dispiace, ripeto, non voglio ripetere, non voglio fare polemica, se è ripreso Cammellini perché ha fatto riferimento di un'affermazione di uno della minoranza che è nel Consiglio di Carpi, nel Consiglio dell'Unione, ha risposto facendo riferimento a una battuta della maggioranza del Comune di Carpi e dell'Unione di Carpi, quindi siamo pari, punto. Detto questo, molto velocemente, rispetto alla preoccupazione di svuotamento dei servizi e la preoccupazione rispetto all'ufficio personale, io ci sono partita dall'inizio, vi ricordo che nel nostro comune sono già da 4 anni, che semplicemente perché avevamo delle persone che si occupavano di personale, che hanno chiesto di non occuparsi più di personale perché forse non si sentivano più all'altezza. La normativa personale ha avuto sul personale, quindi poi anche la gestione che ne deriva, delle grossi passaggi anche di un certo tipo e a livello normativo anche molto, molto pesanti, per cui c'è bisogno veramente di una sempre maggiore conoscenza e anche competenza. Conoscenza e competenza che io sono convinta che in un ambito più ampio, che non sia quello delle 2 persone, delle 3 persone che avevamo prima, 3 persone più il dirigente, perché noi per la gestione personale avevamo 3 persone più il dirigente, e abbiamo adesso 40.000 euro che diamo a Carpi e una persona giù, quindi il risparmio sulle coste del personale l'abbiamo già fatto, perché 40.000 euro è il costo di una persona e un po', e c'è rimasta una persona, quindi i risparmi sul personale, noi, visto che il consigliere Pietri diceva che non c'è stato risparmio in questi anni, i risparmi li abbiamo fatto, e quindi da questo punto di vista credo che ce ne sia da prendere atto. Abbiamo la possibilità comunque di ampliare quelle che sono anche alcune competenze rispetto appunto ai nuovi aspetti normativi e aggiornamenti sempre più puntuali che come comune piccolo facciamo sempre più fatica a tenere. Rispetto allo svuotamento degli uffici, la competenza trasferita a Carpi, lo è già stato fatto da 4 anni, quindi di fatto questo è una di quelle cose che noi avevamo già portato avanti con la convenzione, quindi insomma credo che sia un percorso che anzi va a delineare meglio quelle che sono le competenze e i ruoli del comune da una parte e dell'unione dall'altra. Detto questo, direi di mettere i voti, quindi chi è a favore della approvazione della convenzione fra i comuni di Campo Galliano, Carpi, Novi e Modena e Soliva dell'Unione delle Trevedaggine per il trasferimento dell'Unione delle Trevedaggine delle attività e funzioni correlate alla gestione delle risorse umane? Contrari? C'è l'immediata eseguibilità come sopra? Bene, perfetto, grazie. Il terzo punto dell'ordine del giorno è il conferimento all'Unione delle Trevedaggine della titolarità delle competenze, delle funzioni, dello svolgimento di attività inerenti alla dematerializzazione, la conservazione sostitutiva e la gestione degli archivi correnti, tramite integrazione della convenzione relativa ai sistemi informativi approvata con delibera del Consiglio 76 del 2010. Di fatto anche questo, come scusate, cambio cartellina che... lo diciamo nell'atto stesso, di fatto è una modifica di una convenzione già posta in atto dall'Unione, che era quella che trasferiva all'Unione tutte la materia relativa ai servizi informativi. Visto che l'Unione da questo punto di vista ha portato avanti, si sta condividendo anche con la Regione tutta una serie di atti e di progetti che sono alla base della dematerializzazione dei flussi documentali, che è un'azione necessaria, tra l'altro fortemente voluta anche dal precedente governo, per l'innovazione e lo sviluppo di una pubblica amministrazione digitale, per la modernizzazione e la semplificazione dei processi interni alla politica pubblica amministrazione. Questo aspetto di dematerializzazione genera logicamente delle nuove esigenze, perché io dico sempre, quando si semplifica da una parte poi dall'altra, non dico che si complica, però si creano nuove esigenze. La nuova esigenza che, tra le altre cose, anche da questo punto di vista c'è tutta una serie di, se avete visto dalle delibere, non sto a leggere, tutta una serie di progetti a cui abbiamo aderito, che è il progetto PRODE, il progetto PARE, il progetto Scrivania Elettronica, che sono tutti progetti che stiamo attivando, che tra l'altro abbiamo attivato grazie anche al contributo della Regione Emilia Romagna, sul quale abbiamo avuto anche, avremo, speriamo di continuare ad avere dei finanziamenti. Tutti questi progetti portano a una reale dematerializzazione del materiale, degli atti, con di conseguenza un'esigenza che è quello di creare un archivio degli atti dematerializzati che deve essere, che ha la stessa valenza logicamente dell'archivio cartaceo. L'archivio cartaceo sapete che è un dovere, uno dei doveri che gli enti hanno, la conservazione degli atti è uno dei doveri che l'amministrazione ha, tra l'altro è anche soggetta penale, cioè, quindi insomma è una cosa su cui logicamente va posta particolare attenzione. Logicamente stessa attenzione va posta sugli atti dematerializzati, non è che il passare da un pezzo di carta a un file non svincoli l'amministrazione tutti quelli che sono i vincoli, scusate il bisticcio, per la conservazione, per la catalogazione e per anche la il buttare, non mi ricordo mai come si chiama, lo scarto degli atti. E nel momento in cui siamo partiti con questo progetto, tra l'altro Campo Gagliano è partito con i progetti di scrivania elettronica di Pavere, è partito come comune capofila, comune sperimentatore, diciamo così, da cui è partita la sperimentazione che è stata seguita da Manuela Di Maio, e qua ci tengo un attimo anche a mettere in evidenza quello che è stato la motivazione per cui è stata richiesta la sua presenza poi all'interno dell'Unione. Ci si è resi conto appunto di avere la necessità di avere una figura che è quella che abbia una competenza specifica sull'archiviazione di questi atti. Emanuela ha la competenza specifica perché ha la laurea in archivistica e ha fatto la tesi di laurea, no? Proprio sulla conservazione informatica degli atti. Quindi si è messo insieme il fatto che lei è partita come sperimentatrice dei progetti, ma soprattutto sul fatto che lei ha questa competenza, e quindi visto che nessuno dei quattro comuni e nemmeno l'Unione aveva questa competenza interna, si è colto l'occasione per creare questa ufficio tra virgolette dematerializzazione, questa funzione dematerializzazione all'interno dell'Unione, perché ha un senso logicamente all'interno dell'Unione, visto che i sistemi informativi che saranno quelli che avranno la cura di questi atti sono all'interno dell'Unione, e lo seguirà in modo particolare Manuela Di Maio. Noi ne siamo, direi, anche contenti ed orgogliosi, perché insomma poi vuol dire che anche i nostri dipendenti, che sembra sempre che quando diamo le servizi all'Unione noi ci spogliamo e deprofessionalizziamo tutti i nostri dipendenti, invece non è assolutamente vero, vanno a far parte di un pezzo più grande, certamente più, credo dal punto di vista professionale, anche con una maggiore gratifica rispetto a quello che poteva essere seguire gli atti nel comune di Campo Gagliano. La convenzione è la solita, abbiamo la presenza anche la possibilità di avere Manuela, quindi se ci sono delle domande specifiche magari potrà rispondere anche direttamente lei. A chi la parola? Pietri?
Il Comune di Campo Gagliano riguardo a questo tema è sempre stato un pioniere. Sono tanti anni che noi gestiamo i documenti a livello informatico e molte nostre risorse, parlo di proprio ore di lavoro di nostri dipendenti comunali, sono state proprio spese per gestire in modo puntuale l'aspetto documentale, per cui siamo dei pionieri. E di fatto in questa circostanza ci viene anche riconosciuto, quindi la nostra professionalità, anche la nostra esperienza, di fatto in questo momento la mettiamo anche a disposizione di altri enti che poi con noi condividono l'esperienza dell'Unione delle Terre d'Argine. È chiaro che qui facciamo un passo importante, perché qui si parla di conservazione sostitutiva, per cui di fatto noi abbiamo sempre gestito i file delle delibere e altri documenti di termine, come dire, per cercare insomma per aver modo di attingere alle informazioni del comune nel modo più breve possibile, e sicuramente era un sistema efficiente. È chiaro che adesso facciamo un salto importante. Questo salto, anche questa è chiaramente una scelta coerente per chi chiaramente pensa di gestire i quattro comuni in modo unitario. Ecco, è chiaro che gestire i documenti di quattro comuni, facciamo quattro sedi dislocate sul territorio e anche abbastanza lontano, forse anche qualche chilometro, è chiaro che questo dà delle opportunità notevoli per appunto condividere informazioni o avere la possibilità di trovare documenti in veste ufficiale, per cui è una bella opportunità. Sicuramente quello dell'archiviazione ottica dei documenti è un passaggio che condividiamo, quindi sicuramente questo migliora l'efficienza di tutte le organizzazioni, per cui anche la nostra, ed è una scelta che sicuramente nel breve termine, come dire, sarà un sacrificio, perché è chiaro che cambia proprio la mentalità, cambia la cultura anche delle persone. È chiaro che non si andrà più alla ricerca di qualche pezzo di carta, ma si dovrà attingere a informazioni condivise su dei database, e ci vorrà appunto una cultura e anche un'organizzazione dal punto di vista della capacità di archiviare e e gestire nel modo più opportuno server e macchine ad esse dedicate, insomma. Quindi dal punto di vista della scelta gestionale è una scelta che condividiamo. È chiaro che l'aspetto dell'unione, insomma, l'ho detto anche prima, è un aspetto che noi non abbiamo condiviso dall'inizio, per cui la nostra scelta è di astenerci, così come poi l'anno scorso, più o meno in questo periodo, e il 16 di dicembre abbiamo parlato di mettere insieme all'interno dell'unione la gestione della parte informatica, che anche questo era un aspetto sul quale non è che abbiamo posto veti particolari. Questa è una scelta in quell'ottica, e per cui abbiamo deciso di astenerci. L'ultima cosa che dico è un ringraziamento a Manuela, che comunque sono tanti anni che alla fine noi consiglieri ci relazioniamo con lei. Da una parte ci fa piacere, perché per lei è un passaggio professionale che la gratifica. Dall'altro ci dispiace perché, come dire, perdiamo, tra virgolette, insomma, perdiamo una persona con la quale abbiamo lavorato molto molto bene. Grazie Emanuela.
A chi la parola? Camellini.
La dematerializzazione dei flussi documentali è forse un po' il passaggio conclusivo, tra virgolette, poi nel campo dell'informatica, comunque della gestione documentale, non ci sarà mai una fine, ma di tutta l'informatizzazione della pubblica amministrazione, che parte perlomeno dal 2000, dall'anno 2000 più o meno. Però in questi 11 anni, da quello che insomma si è potuto vedere in generale, ma anche per insomma esperienza diretta, ci sono comuni che non hanno fatto nessun passo in avanti, quindi sono rimasti a quello che facevano ante 2000, insomma, no? Altri che si sono mossi nelle più svariate modalità, ognuno magari con i suoi criteri, le sue indicazioni. Qualche regione o provincia che ha provato a mettere in campo progetti di government o cose di questo tipo, spesso slegati tra di loro, e devo dire, se non spesso ma abbastanza frequentemente, questi progetti di e-government in tutte le regioni, cioè nord, sud, anche la nostra probabilmente in alcuni casi, sono nati e poi anche morti subito, poco dopo. Quindi quando si parla di informatizzazione, appunto, e-government o dematerializzazione, il tema è molto delicato. È delicato perché, come è scritto anche nella delibera, va a impattare la gestione quotidiana del lavoro dei dipendenti, e anche poi non solo, anche del sindaco sicuramente, perlomeno del sindaco, ecco. Questo non è un passaggio semplice. Poi è vero, come si diceva anche prima, che il nostro comune si è mosso già in questi anni in modo abbastanza spinto, perlomeno rispetto alla media, e quindi probabilmente ci saranno meno difficoltà. Però le cose da fare anche nel nostro comune sono ancora parecchie, insomma, e quindi ogni passaggio comporta un cambio di mentalità non indifferente. Però sono concordo col fatto che questi passaggi vadano fatti, e per quanto mi riguarda, lo dico in generale, ma lo dico anche pensando a quella che è la gestione del nostro comune, anche nei tempi più rapidi possibili, possibilmente, insomma, scusate il gioco di parole. Poi si parla di alcuni progetti della regione, PRO, del PAR e poi anche la scrivania elettronica, che però lascerei un attimo da parte. La cosa positiva, perlomeno del PRO, che conosco un po', il PAR è ancora un po' in fase di... è che è un progetto interregionale. Spesso questi progetti, come dicevo prima, sono delle singole regioni e quindi ogni regione ha la sua gestione e non si interfacciano, e questo poi alla fine comporta il fatto che la comunicazione fra comuni o enti di regioni diverse non funziona, non c'è, comunque spesso si esegue attraverso canali non informatici. Invece sicuramente il PRODE, che coinvolge 7 regioni, penso anche la provincia di Trento, è interregionale, e secondo me questo è un aspetto positivo. E poi c'è tutta la questione del PARER, sulla quale insomma che è abbastanza recente, per quello che posso sapere io, per l'archiviazione ottica sostitutiva. La cosa positiva credo che la nostra regione è dotata della rete Lepida, e quindi mi rilascio anche al discorso del consigliere Pietri. È vero che i nostri comuni sono anche tra virgolette abbastanza lontani. Questa è un'opportunità per recuperare documenti senza spostarsi da una parte o dall'altra, ma credo che con la rete ottica Lepida il problema delle comunicazioni, dei sistemi, insomma, non ci sia nella nostra regione. In altre realtà o altre regioni il problema ci sarebbe. Il discorso della conservazione, ecco, ci tenevo a dirlo, implica anche una responsabilità molto grande, non solo per tutto l'ente che si trova poi a gestire i flussi documentali in modo diverso, sicuramente per chi fa poi la gestione sostitutiva finale, quindi le ditte che hanno i server o comunque gli strumenti finali, ma anche per chi gestisce questi procedimenti, quindi anche per i responsabili della conservazione. Sicuramente la responsabilità non è indifferente, insomma, ed è per questo motivo che è necessario in questo caso attraverso l'Unione e attraverso persone competenti mettere in campo dei progetti e delle tempistiche e anche delle non mi viene il termine, ma insomma dei criteri, ecco, molto chiari e precisi per fare in modo che questa dematerializzazione si possa davvero fare, insomma, in tempi ragionevoli e nel modo più preciso possibile. Ci tengo anche a dire che le normative non sono definitive. In alcune parti mancano ancora o non sono complete, si aspettano dei decreti, insomma, per cui non è neanche semplice affrontare questo argomento in questo momento, perché, ripeto, purtroppo la normativa non è ancora conclusa da questo punto di vista. Altra cosa, vabbè, si parla tra l'altro anche del manuale di gestione, piano di classificazione. Sono cose di cui si parla dal 2000 almeno, però, ripeto, ci sono realtà in cui non si sa neppure di cosa si sta parlando in questo contesto, quindi è un'occasione anche per il nostro comune, che pure ha lavorato bene, secondo me, per rivedere un po' ulteriormente la propria gestione, non solo informatica peraltro, ma anche quella informatica e manuale di gestione e altre cose di questo tipo. E alla fine della delibera si parla del fatto che il SIA ha fatto una richiesta, di una domanda di contributo alla regione, suppongo, sì, alla regione, per implementare questo sistema. Questo è un aspetto positivo sicuramente, perché è vero che non è solo questione di soldi, ma è anche questione di soldi, quindi insomma questi progetti comunque hanno anche un costo. E poi si conclude la delibera parlando appunto del responsabile della conservazione, l'archivista, che avrà un ruolo estremamente importante di coordinamento e di responsabilità. Non aggiungo altro, se non che anch'io comunque a nome del gruppo ringrazio Emanuela per il lavoro svolto in questi anni, e non penso che la perdiamo, anzi, nel senso, sono orgoglioso anche per lei, insomma, nel senso di che si possa sfruttare questa competenza. Dovrebbe essere così sempre, insomma, spero che questo sia anche uno stimolo in generale per mettere a frutto le competenze che ci sono nei singoli territori. Non la perdiamo, insomma, quindi ci aiuterà dall'Unione in questa partita. Un'altra cosa che volevo dire. Vabbè, fa lo stesso, se mi viene in mente la aggiungo dopo, grazie.
Grazie Cammellini, ci sono altri interventi? Cammavata.
Niente, da un punto di vista tecnico, che poi ci è stato presentato anche in commissione consigliare. Condividiamo il progetto in pieno anche noi. Anche noi ringraziamo Manuela per l'eccellente lavoro svolto con noi consiglieri in questi anni. Concordo con Pietri Camellini che poi insomma questa cosa da un punto di vista egoistico forse ci dispiace perché vabbè, non la perdiamo, ma credo che poi dall'Unione insomma un po' più lontana per quelli che saranno per noi lo sarà, ecco. Il nostro voto comunque sarà contrario per le motivazioni politiche riguardo al trasferimento dei servizi all'Unione che abbiamo poi già anche espresso al punto 2.
Grazie Cammavata. Direi di passare su altre, altre considerazioni, direi di passare al voto. Allora, chi è a favore del conferimento all'Unione Terre d'Argine la titolarità delle competenze, delle funzioni, dello svolgimento delle attività inerenti alla dematerializzazione, la conservazione sostitutiva e la gestione degli archivi correnti tramite integrazione alla convenzione relativa ai sistemi informativi approvata con delibera di consiglio numero 76 del 2010. Chi è a favore? Contrari? Astenuti?
Devo dire
sarebbe meglio però,
allora okay, no, facciamo la, sì, la 11. Cosa 11 a favore, 2 contrari, 3 astenuti. L'immediata eseguibilità come sopra, va bene, perfetto, grazie. Il quarto punto dell'ordine del giorno è il rinnovo del patto di sindacato, approvazione di contratto di sindacato di voto per disciplina dei trasferimenti azionari fra i soci pubblici di RSPA. Intanto parto dalla premessa che è quella che il comune di Campo Galliano, voi sapete, detiene una quota di, mi dimentico addirittura sempre uno zero, di era veramente irrisorio perché noi deteniamo lo 0,00024% del capitale sociale di era. E deriva dal fatto che abbiamo così pochi, un capitale sociale così basso, in quanto noi avevamo fatto la scelta prima della costituzione di ERA, quindi già quando c'era Meta, di trasferire una parte della nostra gestione dei servizi pubblici locali ad AIMAG, e quindi siamo rimasti con ERA solamente sulla parte rifiuti. Da questa deriva questo ragionamento di un capitale sociale così basso. Nel 2009 avevamo esattamente il 29 gennaio 2009 avevamo approvato il contratto di sindacato di voto, disciplina di trasferimento azionario, di seguito il patto di sindacato, di fatto che è il patto che solitamente stipulano tra di loro soci pubblici per andare a definire quella che è la linea di comportamento. Abbiamo il patto di sindacato all'interno di ERA, l'abbiamo all'interno anche di AIMAG logicamente. Patto di sindacato che scade appunto il 31 dicembre del 2011, quindi siamo di fatto alla necessità di rinnovare questo patto. Nel rinnovarlo andiamo ad apportare alcune modifiche, che sono in modo particolare, adesso tento di riassumerlo, la previsione di un sindacato di voto attraverso il quale tutti gli aderenti al patto ci obbligano a confermare il proprio voto in assemblea e deliberazione assunta dal comitato di sindacato. La previsione di un sindacato di blocco disciplinante il trasferimento delle azioni attraverso il quale gli aderenti si impegnano ed obbligano a non vendere un quantitativo complessivo di azioni pari al 51% del capitale sociale di ERA, così da garantire appunto che la partecipazione maggioritaria pubblica contenuta venga mantenuta come partecipazione maggioritaria, sindacato di blocco che viene definito appunto alla data del vengono messe assieme, adesso c'è nell'articolo, l'avevo appena guardato, c'è nell'articolo 3 che si dice che sono appunto quelle detenute all'1 gennaio 2012 tutte le azioni vincolate. Poi la previsione di un organo decisionale del patto di sindacato, denominato comitato di sindacato, che è composto da 9 membri, rappresentanti numero 22 voti, di cui uno è disegnato dal Comune di Bologna, che è uno che assegna e che assegna 5 voti, uno disegnati dagli azionisti minori della provincia di Bologna, al quale è attribuito un voto, uno disegnato dalla holding Ferrara Servizi SRL, alla quale è attribuito un voto, uno disegnato dalla Ravenna Holding SPA, a cui sono attribuiti 3 voti, uno disegnato dal consorzio con AMI, cui sono attribuiti 3 voti, uno disegnato da Livia Tellus Governance, che è SPA, con la quale è attribuito un voto, uno disegnato dalla Vimini Holding SPA, alla quale è attribuito un voto, uno disegnato dal Comune di Cesena, alla quale è attribuito un voto, e uno disegnato dall'HSST di Modena SPA, a cui sono attribuite 6 voti. La previsione che al comitato di sindacato spetti in particolare l'assunzione delle seguenti deliberazioni, che sono la determinazione del voto da esprimersi in ordine al libero da assumere in sede di assemblea straordinaria di Eva, che hanno come oggetto la liquidazione di Eva, la fusione e la scissione di Eva e le modificazioni degli articoli dello statuto, che sono gli articoli fondamentali su cui poi si basa logicamente tutta la parte pubblica della società. La formazione delle liste dei componenti del CDA e del collegio sindacale, del CDA di Eva, logicamente il collegio sindacale, la deliberazione di richieste di pagamento della penale a carico della parte inadempiente. Si ha inoltre la previsione di che sia modificato lo statuto sociale di Eva, adeguandolo alla legge 120 del 2011, per far sì che il consiglio di amministrazione di Eva sia composto da 13 consiglieri, dei quali 10 saranno disegnati nella lista di maggioranza. E la previsione che un consigliere delegato, di fatto si vanno già a definire quelli che saranno poi la costituzione del consiglio di amministrazione, in modo particolare che un consigliere disegnato dall'area territoriale Romagna sia conferita la carica di presidente del consiglio di amministrazione e da uno dei consiglieri disegnati dal comune di Modena, dall'HSST di Modena, sia conferita la carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione e uno dei consiglieri disegnati dal comune di Bologna, dagli azionisti minori della provincia di Bologna, gli sia attribuita la carica di amministratore delegato. Si definisce quella che è la durata del patto di sindacato, che è 1 gennaio 2012 fino al 31/12/2014. Quindi praticamente sono queste le novità che si vanno a inserire nel rinnovo, che si coglie la cosiddetta di inserire il nuovo patto di sindacato. Ci tengo, perché poi ho emerso all'interno della commissione, se voi andate a vedere l'articolo 1, dove ci sono le definizioni, compare anche azionisti AIMAG, con di fianco indicherà congiuntamente il comune di. Allora, noi stiamo facendo un percorso di studio per quello che può essere un'ipotesi di integrazione a Maghera, credo che sia anche un percorso che è stato anche sui giornali, quindi non è certamente un segreto, e stiamo logicamente, avevamo, se vi ricordate, anche venduto l'anno scorso il 25% della nostra azione ad Era, quindi era un percorso, o 2 anni fa, adesso non ricordo neanche più ormai i tempi, è un percorso in qualche modo già attivato, e stiamo verificando la possibilità di consolidare questa integrazione e quindi si è chiesto, visto che il patto di sindacato dura logicamente più tempo, scadeva adesso e quindi non c'era il tempo materiale per fare delle proposte più concrete, si è chiesto appunto di mantenere questa affermazione, proprio per far capire che è logico che nel momento in cui anche AIMAG entrerà a far parte e si integrerà in maniera diversa con Eva, avrà modo poi di essere rappresentata all'interno del patto di sindacato. Tra le altre cose, nella diminuzione dei consiglieri determinata appunto dalla legge 120, tutti i territori hanno in un qualche modo hanno perso qualche consigliere, tranne quello di Modena, proprio perché l'aspettativa è appunto questa di integrazione con AIMAG, e quindi si è mantenuta la presenza di 3 consiglieri disegnati dall'area territoriale di Modena, diciamo così. Lo dico logicamente perché noi non è che i nostri rapporti con Eva sono più da clienti, diciamo così, che da soci, nel senso che la quota sociale che abbiamo all'interno di Eva è talmente bassa che non è che, insomma, abbiamo dei grossi poteri. Veniamo comunque chiamati dalla HSST di Modena, quindi insomma siamo tenuti in considerazione, e ripeto, non è venuta a mancare, malgrado questa bassa quota, nessun tipo, anzi devo dire che i rapporti negli ultimi anni con Eva si sono ancora più consolidati, soprattutto in termini di proposte, di progettualità sul nostro territorio. Avremo modo anche, spero, in gennaio o febbraio di fare un'iniziativa che avrà una certa rilevanza, forse anche non nazionale ma regionale di sicuro, proprio per presentare quello che è un nuovo progetto che si sta costituendo assieme, si sta facendo, affrontando assieme ad Eva, e quindi avremo modo anche poi di entrare un po' nel merito di quelle che sono le attività che stiamo portando avanti assieme. Domande, per domande o richieste di chiarimenti, a chi la parola? Pietri.
Noi tutto quello che avevamo da chiedere l'abbiamo già chiesto in commissione, per cui è inutile tornare su argomenti già trattati. L'unica cosa che mi sento di dire è che il sindaco, nonostante che il percorso di AIMAG fosse chiaro, giustamente il sindaco ha ricordato che credo 2 anni fa abbiamo venduto le azioni AIMAG, anche perché sui nostri bilanci hanno influito notevolmente, così a chiare lettere non se n'era mai però parlato, cioè, quindi di fatto comunque il sindaco ci ha detto a chiare lettere quello che è il percorso di AIMAG, chiaro a tutti, però comunque un passaggio così chiaro non era mai stato fatto, quindi probabilmente sarà anche un passaggio imminente se il sindaco lo chiarisce in modo così inequivocabile. Riguardo alla delibera in oggetto, il nostro voto sarà contrario.
A chi la parola? Camellini.
Sì, no, solo per fare una dichiarazione di voto, in commissione io personalmente non c'ero, purtroppo, comunque mi hanno riferito quello che si è detto, quindi non ho domande ulteriori da porre a nome del gruppo, il nostro voto sarà favorevole.
Bene, qualcun altro? Molto velocemente sulla questione AIMAG, noi abbiamo un percorso che è stato attivato anche perché la normativa impone avete visto, forse avete seguito, perché è stata una cosa molto complicata e tuttora, quelli che sono i cambi normativi contenuti tutti all'interno delle varie manovre, dei vari delle varie finanziarie, dei vari provvedimenti statali sulle municipalizzate e sul vendere e privatizzare tutto quello che è municipalizzato, quindi stiamo tentando logicamente di seguire questi passaggi normativi, permettendo alla nostra azienda a cui teniamo di rimanere un'azienda che ha ancora una capacità di azione comunque di rimanere logicamente sul mercato. A un certo punto della situazione sembrava che se non c'era un passaggio di vendita e di privatizzazione totale non fosse più possibile partecipare a nessun tipo di gara, per quello che poi abbiamo attivato tutta una serie di percorsi che sono iniziati addirittura con le azioni correlate, quindi che ci hanno imposto anche a un certo punto di fare delle scelte rispetto all'AIMAG, che non è più municipalizzata ma l'ex municipalizzata. Però insomma avremo modo di parlarne, non sono certa dei tempi rapidi, anche perché bisogna capire l'evoluzione normativa, che è ancora abbastanza in evoluzione a caso di dire, però insomma ci si sta lavorando, cioè, logicamente per tentare non solo di fare una cosa in risposta, ma soprattutto di avere una prospettiva più ampia di salvaguardia di quella che è una realtà come AIMAG, credo importante per tutti noi, ma anche per le stesse per le professionalità che può mettere in campo dal punto di vista ambientale e ambientale, insomma. Bene, metterei in votazione l'approvazione del contratto di sindacato, di voto e di disciplina e trasferimenti azionari fra i soci pubblici di RSPA, che a favore. Quanti sono? Vabbè, dopo. Contrari? Ok. Allora. 11 a favore e 5 contrari. C'è anche il limitato di eseguibilità anche qua, come sopra. Bene. Facciamo l'interrogazione. Allora, visto che noi pensavamo di dover interrompere perché arrivava prima la provincia, invece siamo stati velocissimi, sì, facciamo subito la prima interrogazione. Vai, vedi che ogni tanto poi andiamo, ma certo, non ti ascoltiamo sempre. Quindi anticipiamo il sesto punto dell'ordine del giorno, che è interrogazione con risposta in consiglio comunale presentata dal gruppo consigliare il Popolo della Libertà Campogalliano in data 18/11/2011, protocollo 7358, avente per oggetto chiarimenti relativi all'adeguatezza del sistema antincendio della scuola primaria San Giovanni Bosco. Direi di dare la parola al consigliere Cammarata per la presentazione dell'interrogazione.
Leggo l'interrogazione. Il sottoscritto chiamato Alfonso Berti Willi, consigliere del PDL, premesso che negli ultimi mesi, in particolare negli ultimi giorni, abbiamo appreso dai quotidiani locali dei seguenti problemi legati alla scuola primaria, in particolare la comunicazione che i Vigili del Fuoco hanno inviato al nostro comune, in cui si evidenzia la mancata realizzazione di quanto previsto dalla legge per quanto attiene la rete idrica antincendio, della mancata realizzazione di quanto previsto dalla legge per quanto attiene la resistenza al fuoco delle strutture, la compartimentazione degli spazi a rischio specifico, del mancato rispetto di quanto previsto dalla legge per quanto riguarda la reazione al fuoco dei materiali installati.